con il quarto canto del servo del Signore, da Isaia, finale del capitolo 52esimo, sì, Isaia 52:13 e tutto il capitolo 53.
È un brano misterioso che parla di un servo di Dio e di un servo di Dio che porterà la pace, la giustizia, la salvezza da ogni male in un modo molto strano, chi l'avrebbe mai detto? Vincerà il male portandolo su di sé. Ed è il grande mistero di Dio, come lui vince il male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato,
onorato e grandemente.
Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere l'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo.
Così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto ormai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provarcene con piacere.
Disprezzato e rietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze e si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.
Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, e gli si addosserà la loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Con noi siamo abituati istintivamente.
Sono i ragazzi con la forchetta, che dovrebbero uscire, c'è una forchetta che li blocca nella piazza. A E095
Noi siamo in genere abituati ad associare sofferenza e colpa. Ci deve essere qualche colpa se si soffre. E gli amici di Giobbe cercano di spiegare, con secondo tre teologie diverse, che se soffri è perché sei punito, quindi avrai fatto qualcosa di male. E questo è un procedimento interessante e molto pericoloso, perché vuol dire allora, se io sto bene e faccio soffrire gli altri, sono bravo. Basta fare l'imperatore tagliare la testa mozzando capo a tutti a tondo e tu sei giocondo. Questo brano ci mostra il contrario di quello che dicono tutte le varie teologie e teorie del potere. Il giusto soffre. Per noi è scandaloso, ma se io faccio un'ingiustizia, io non soffro, soffre chi la subisce. Cioè il male lo porta a chi non lo fa. E chi ci salva dal male? Non certo chi lo fa. E allora chi porta il male è colui che porta il male, se lo porta con sé e paga per noi. C'è un racconto ebraico, quello che noi chiameremmo un mito, che dice che il mondo poggia su 12 colonne e queste 12 colonne poggiano su 12 giusti e su questi giusti si riversa tutta la violenza, tutto il male, tutte le lacrime del mondo, e se viene a mancare una di queste colonne crolla il mondo, perché tutti fanno il male e nessuno lo porta. Non so se conoscete il romanzo L'ultimo dei giusti. Ed è vero, il mondo è sostenuto da quelli che noi scappiamo. Un altro esempio. E se un operaio in fabbrica subisce torti, ingiustizie, il lavoro disumano, cosa fa? Evidentemente, quando arriva a casa se la prende con la moglie. E la moglie che pure ha subito le sue, cosa fa? Se la prenderà col bambino. E il bambino col gatto. E il gatto col topo. Alla fine il topo porta il punto d'arrivo dell'ingiustizia e della violenza di tutti. E lui, poveretto, ha fatto nulla di male. Ha fatto la fine del topo. Così se abitiamo in un grattacielo con vari balconi, e quello di sopra mette le sue spazzature su quello di sotto, l'ultimo che tiene pulito c'ha la spazzatura di tutti. È un grande mistero la storia e che ci scandalizza. Il male lo porta a chi non lo fa. Addirittura, se io avessi ammazzato molte persone e poi giustamente mi giustiziano, almeno della mia uccisione non sono colpevole, quella non la volevo, l'ultima cosa che volevo, sono almeno innocente della mia morte. E difatti mi ammazzano quando sono innocente, ma ce non posso più nuocere, se no ancora posso farlo io. Quindi alla fine è sempre l'innocente che soffre. E la sofferenza è il mistero di innocenza. Mentre noi pensiamo di colpa. Sì, di colpa, ma di altri, che cercano il capo espiatorio ed è sempre quello che in quel momento è debole e deve essere marginato. E questo brano, queste considerazioni ci introducono nel brano di questa sera, che è un brano molto delicato, una contemplazione che corrisponde all'incoronazione di Cristo che è re. Il re è colui che ci salva, e questa sera vediamo come colui che ci salva diventa re. L'incoronazione e dopo la proclamazione proprio è confermato re. Qui si conferma re. E leggiamo allora il brano.
Prima della lettura volevo anch'io richiamare innanzitutto quel brano con cui ci siamo introdotti, cioè quel brano di Isaia, dal libro di Isaia, questa figura misteriosa che così la fede cristiana ha identificato come Gesù. Ecco, Gesù che porta il male del mondo. E però nella tradizione ebraica era, sì, appunto misterioso questo personaggio, è forse il popolo stesso, è forse una categoria di persone, forse è una persona, potrebbe essere un profeta. Ma è davvero questo che veniva dicendo Silvano, cioè proprio qualcuno che porta su di sé, gli si scarica addosso il male, la sofferenza, e porta, regge. Sì, circa il brano, la contemplazione. Va bene, leggiamo al capitolo quindicesimo di Marco, 15, 16, 20. Ora i soldati lo portarono via, dentro al palazzo sia pretorio, e convocano tutto quanto il manipolo, e lo vestono di porpora, e gli cingono una corona di spine intrecciate, e cominciarono a salutarlo: salve, o re dei giudei. E gli battevano il capo con una canna, e gli sputavano addosso, e piegando le ginocchia lo adoravano. E quando lo ebbero schernito, lo spogliarono della porpora e lo rivestirono delle sue vesti, e lo conducono fuori per crocifiggerlo.
Questa scena è totalmente gratuita, di violenza e cattiveria gratuita, non era poi necessaria, bastava ucciderlo e basta. Però è quella cattiveria gratuita che esce sempre, è ineliminabile, ha bisogno della sua gratuità la cattiveria. È condannato, non basta ucciderlo, deve sfogarsi prima. E questa scena ha colpito molto la Chiesa primitiva ed è il punto di contemplazione, ritengo, più alto del Vangelo, che ci domandiamo chi è Dio, qual è il volto di Dio, e Dio non ha volto, l'uomo è sua immagine e somiglianza, chi è l'uomo? Ecco, questo brano ci mostra Ecce Homo, dice Giovanni. Alla fine di questo brano Pilato tira fuori il Cristo e dice: Ecce Homo, guardate l'uomo, è così. Così abbiamo fatto noi dell'uomo. Questo è l'uomo nella sua verità che noi abbiamo fatto nella storia, oggetto di violenza. Quindi è l'uomo ridotto a non uomo, è l'uomo negativo. Questa è la verità dell'uomo, del gioco che noi facciamo attorno all'uomo. Quindi questo brano svela il gioco dell'uomo e direi è una pagina di filosofia della storia. Mostra in realtà cosa c'è sotto la storia, cosa facciamo noi dell'uomo. Lo facciamo così. Si smaschera il gioco. L'uomo è fatto così che l'innocente è oggetto di violenza. Il prepotente è quello che la fa. Mentre noi stimiamo tanto il prepotente che fa la violenza, che è ricco, che fa e dice e fa tutto, quello è il non uomo, che riduce l'uomo così, ecco l'uomo. Come vedete questo brano è un brano di disincantamento, ci svela la verità dell'uomo e del terribile gioco al quale tutti giochiamo. Quando è il nostro turno poi siamo così, però tutti facciamo questo gioco, questo è l'uomo. Ma la cosa più bella è ecco Dio, ecce Deus, questo è Dio, che si fa oggetto di tutta la nostra cattiveria e non la restituisce, e lì si arresta tutta la cattiveria. Questo brano è interessante perché attraverso dei gesti simbolici descrivono proprio come un linguaggio semplice, anche se un po' cifrato, tutto il male che noi facciamo, dove si riversa tutto il male? Su questa faccia, che è la faccia di Dio ed è la faccia dell'uomo come noi l'abbiamo ridotto. E lì si arresta. E quindi è una pagina di storia della salvezza, cioè come siamo salvati? Così. Questo brano direi spiega prima della croce cosa avviene sulla croce. Poi tireremo un po' delle conseguenze, adesso vediamo versetto per versetto come si descrive in modo molto semplice la storia che si svolge attorno a Gesù.
Ora i soldati lo portarono via, dentro al palazzo, ossia pretorio, e convocano tutto quanto il manipolo.
Non so se avete notato qual è la parola che ricorre più spesso nel brano, forse non ci facciamo caso. Lo portarono, lo vestirono, gli cingono, gli battono il capo, gli sputano addosso, lo scherniscono, lo spogliano, lo rivestono, lo conducono, lo crocificano. Cioè non ha più nome, è puro oggetto. Lo gli. Complemento di termine, complemento oggetto. Cioè, dove termina la nostra azione ed è totalmente reificato l'oggetto della violenza. Non è più soggetto. E Gesù non ha più nome. Ha il nome di ogni uomo, il pronome sta al posto di qualunque nome. Diventa l'uomo universale. 12 volte ripetuto in questi versetti. Uscirà col suo nome soltanto col grido sulla croce, dove ci sarà ogni grido che sarà ormai il grido del figlio verso il padre. Ed è interessante questa reificazione dell'uomo. È la perdita di nome perché ormai ho ogni nome. E qui Gesù diventa l'uomo universale perché in fondo siamo tutti così. Ecco, innanzitutto è oggetto dei soldati, e quei soldati sono l'espressione più pura della violenza. Ecco, senza violenza non esiste nulla, cioè prendi il potere con la violenza, prima sei brigante e poi diventi imperatore, si è esercitato più violenza dell'altro. Quando poi hai stabilito con la violenza il tuo dominio, la violenza la applichi mediante le leggi, che sono evidentemente a tuo vantaggio, se no non le fai. Se qualcuno le trasgredisce, interviene ancora il soldato a punire chi trasgredisce. Dopo evidentemente la violenza si esercita in altre forme, più blande, il denaro, il guadagno, con le leggi. Se viene trasgredito, interviene ancora. Quindi proprio è il servo della violenza, ma lui non c'entra, come il boia, è la persona più poveretta. Quindi i soldati prendono e portano via l'innocente, cioè l'innocente è oggetto della violenza che tutti facciamo ed è rappresentata dai soldati. È portato via, dove dentro il palazzo e tutta la coorte e il manipolo, sono 200 soldati, gli sta attorno. Cioè proprio il centro di ogni violenza, su cui si scarica ogni violenza, è sempre il giusto, è sempre l'innocente. A noi ci potrà scandalizzare, ma è così. È sempre il debole che porta l'ingiustizia. È la prima legge fondamentale della storia. C'è la violenza, c'è in tutti chi la porta, il più debole o chi non vuol farla, o chi è tanto forte, come in questo caso, di non farla. Perché queste cose sono importanti? Ecco, lo vedremo meglio alla fine, ma per svelarci il gioco stupido al quale noi giochiamo. Perché come lui, in realtà lui è lo specchio di noi. Noi facciamo così, ma noi siamo così. Siamo persone che sfogano la violenza sul giusto ingiustamente. Ma questo è così istintivo, che se tu sei arrabbiato lo fai mica, lo fai con i figli, col marito, con la moglie, cosa c'entra? Cioè la violenza si scarica proprio su chi non c'entra, tutto sommato. Se è impotente. Quando invece può vincere, si scarica sul diretto aggressore perché lo fai fuori. Ma la nostra violenza media, quella che non può vincere, si scarica a livelli intermedi. E tutti sono lì attorno. Quindi immaginate la scena, ecco, questo che non ha più nome è al centro di tutta la violenza, totalmente gratuita perché ormai non serve neanche più. È legato, è condannato, aspettano solo magari che qualche lavoro, qualche procedura per portarlo alla crocifissione. Ed è interessante che esca perché la cattiveria esce e trova i suoi spazi. Esce in modo totalmente gratuito perché non era proprio necessario questo. Ma è interessante che la nostra storia è governata da queste cose che non sembrano proprio necessarie, ma escono comunque perché ci sono, e sono le cose più necessarie. E poi la grande storia non fa altro che esprimere queste cose che sembrano così banali, che escono a caso, invece non sono a caso.
Sto pensando una cosa con qualche connessione rispetto a questo che si stava dicendo, cioè il discorso è questo, che c'è chi fa il male e chi lo porta. Ecco, certe volte, spesse volte, quando preghiamo ricordiamo le persone che soffrono ingiustizie, che soffrono, che so, la fame, una forma di ingiustizia. Dunque preghiamo per le persone che sono provate, portano il male. Ecco, riflettendo, mi pare che si possa quasi più ragionevolmente pregare non tanto per chi porta il male, perché chi porta il male assomiglia al povero Cristo, assomiglia a Gesù Cristo. E allora si può pregare per Gesù Cristo, ma forse è più giusto pregare per chi infligge il male, pregare per chi è responsabile dell'ingiustizia, pregare per chi fa il male. Perché chi fa il male, chi fa l'ingiustizia, questi ha bisogno di essere convertito. L'altro è Cristo.
E come vedete anche la via della salvezza che Dio ha scelto, comprenderemo meglio dalla croce, non è quella di rispondere al male col male, se no lui sarebbe più violento di tutti e avrebbe reso il male infinito. L'altra via è quella di essere solidale col male dalla parte di chi non lo fa. Quindi o sei solidale da una parte o dall'altra, noi alternativamente con l'uno o con l'altro, lui che è l'unico giusto è solidale con tutta l'ingiustizia. Noi che grazie a Dio siamo anche ingiusti e portiamo poco ingiustizia. E stiamo attenti che lui è l'unico giusto davvero, per cui uno non abbia il complesso di Cristo, cioè di farsi lui del male per soffrire il male del mondo, per cui è importante. Noi siamo ingiusti, l'importante è che scopriamo il nostro gioco ingiusto, ed è molto meglio che voler essere Cristo. Cristo è lui, mica noi. Anche Pietro voleva dare la vita per Cristo. No, non devi dare la vita per me, è che mi ammazzi tu, se per quello. Quindi se vuoi smetti di fare questo e hai già fatto tutto, che stai meglio anche tu. Quindi vuol svelare il gioco non perché ci sostituiamo a lui, ma perché vediamo la nostra realtà e la realtà del suo amore. E poi continua con altre immagini sempre più eloquenti.
E lo vestono di porpora, e gli cingono la corona di spine intrecciate.
Con la porpora e la clamide scarlatta del soldato, l'abito di violenza, ma è anche l'abito del comandante, dell'imperatore. È interessante il vestito di violenza a chi va addosso, chi lo porta e gli viene stretto. È la carne del povero già flagellato. È lui che porta su di sé il vestito scarlatto di sangue di violenza, di chi fa violenza. E la violenza è per lui il suo vestito, come il vestito di piaghe, di percosse, del male, della violenza dell'altro, che poi usa la porpora. E gli cingono la corona è la gloria, la gloria di chi comanda. E che cos'è la gloria se non le spine di chi ne fa le spese? Noi facciamo consistere la nostra gloria non certamente nell'amare e nel servire l'altro, ma chi è più potente nel fare il male, quello ha più gloria. Chi fa le scarpe a più persone, quello sì. Chi domina, chi era quella, la gloria. Sì. È una corona di spine che porta gli altri. Queste spine richiamano Giudici 9, quando gli alberi della foresta volevano fare un re e vanno a chiedere all'olivo, dice, ma lascia perdere, io ho ben altro da fare di più serio, alla vita. Chiedono finalmente al rovo, dice, ah ecco, sì, io sarò re su di voi. Rifugiatevi alla mia ombra, che è bellissimo all'ombra dei rovi entrare. Se no un fuoco esca da me che vi distrugge tutti. È teorizzato bene il regime di violenza, chi è più violento domina, col terrore, e gli altri lo pagano. E poi continua la scena, come vedete adesso è tutta una scena proprio di intronizzazione, c'è attorno la corte, la sua corte è la violenza, che porta su di sé, il suo abito è la porpora dell'imperatore, ma sulla sua carne piagata, già flagellata, la sua corona c'è, la sua gloria, ma è di spine.
E cominciarono a salutarlo, salve o re dei giudei, e gli battevano il capo con una canna e gli sputavano addosso e piegando le ginocchia lo adoravano.
Ecco, subito dopo, dopo l'incoronazione, c'è il gesto di sudditanza e il saluto, salve vuol dire stai bene, o re dei giudei. Sembra una burla, e Gesù realmente è re. E mostra in realtà quanto è burla le nostre forme di sudditanza. Che cos'è la sudditanza di un uomo all'altro, se non una tragica burla? Che uno fa finta che l'altro sia importante, perché se no gli cade addosso un po' di violenza. Perché salutate il capo ufficio? Mica perché vi è amabile. Perché se no dentro lo maledite e fuori lo salutate. Salve, stammi bene, buongiorno. E lui realmente è re, re per burla, secondo noi. In realtà lui non è una burla, siamo noi a fare la burla e lui porta su di sé la tragica burla del nostro sistema di male e di violenza, che abbia ridotto tutto a burla e a violenza. E poi gli battevano il capo con la canna è lo scettro, il bastone è il mezzo, che ha il bastone in mano tiene il comando. Col bastone raggiungi quello che non puoi raggiungere con la mano è il potere, quindi è il principio di tutto il bastone. Ogni mezzo è bastone, fino agli ultimi mezzi telematici, quindi chi ha più mezzi ha il comando. Ecco, e che cos'è il comando di un uomo sull'altro se non un bastone picchiato sulla testa sulla ragione dell'altro? Mica perché tu comandi hai ragione. Anzi, Perché per esempio uno che ha 5 stellette può ordinare che si può buttare la bomba atomica su Hiroshima? Provate a immaginarlo in mutande, tutti gli riderebbero in faccia. E perché non gli ridiamo in faccia anche se ha 20 stellette prima del tragico gioco? Non so se capite, siamo scemi. Cioè, qui sotto scopre tutta la scemenza del nostro modo di procedere di gloria in gloria, cioè di scempiaggine in scempiaggine fino a distruggerci. Quindi è di grande rivelazione questo Ecce Homo. Cioè ci fa vedere i veri valori dell'uomo al di là dei disvalori che noi creiamo e che distruggono l'uomo. Quindi davvero è grande rivelazione questa pagina. E ci deve cambiare i criteri di ragionamento e di misura, di valutazione, di giudizio sulla realtà. Per questo dico, bisogna contemplarlo a lungo questa pagina. E poi gli sputano addosso, e il bacio, c'è il bacio di adorazione, baciare è l'oggetto del desiderio, no? Il potente lo baci, cos'è l'adorazione del potente se non lo sputo? Il disprezzo, che però devi trattenere. Difatti tutti i potenti sono ammirati e disprezzati. Piegano le ginocchia, la prostrazione, e una Buddha lo adora. Ecco, come vedete attorno a Gesù si svolge quella scena in modo così descritto, in modo elementare, che è la scena del mondo, la violenza, l'ingiustizia che si scarica sul giusto, sull'innocente. Al centro del male c'è sempre chi non lo fa e lui lo porta, non gli altri. Il suo vestito è la violenza degli altri, e gli altri hanno la porpora. La sua corona è di spine, che è esattamente la gloria degli altri. Il saluto, la sudditanza è uno scherno, e invece la realtà dobbiamo adorare queste persone. Comandi che diamo e tutti gli ordini, quindi l'ordine struttura poi la società. Non è altro che una percossa alla ragione dell'uomo. Una scempiaggine, una scemenza che si generalizza sempre di più. Ogni gesto di desiderio, di bontà, di bacio, di adorazione diventa sputo, ogni prostrazione è una burla, e questo è il gioco che facciamo. E non lo fanno i potenti, no, è più bello perché non sono i potenti, sono quelli che mimano il gioco che fanno i potenti, perché i soldati poveretti, è lo stesso gioco che facevano i servi, se ricordate, delle volte fa. E qui si potrebbe allora riprendere quella scena del volto velato e tutti che lo percuotono, e la profezia, profetizza chi ti percuote, chi fa questo gioco? E questo volto ci chiede allora, che gioco fai tu?
Ultimo versetto, guardavo adesso, ci sono 5 volte ancora il pronome, cioè al posto del nome di Gesù, il pronome è al posto nostro. Quando l'ebbero schernito, lo spogliarono della porpora, lo rivestirono delle sue vesti e lo conducono fuori per crocifiggerlo.
Ecco, si aggiunge lo scherno che prima gli avevano fatto i servi, ecco, non solo i capi ma anche i servi, cioè giochiamo tutti allo stesso gioco, anche il popolo che grida crocifiggilo. Ecco, qui vorrei che un pochino sostassimo chiedendoci, indovina, profetizza, chi ti percuote? Cioè, che gioco facciamo davanti a questo volto? Riusciamo a capirlo? Ecco, io ho presente una cosa che Sant'Ignazio poneva come fondamento della vita spirituale, e forse da qui lo si capisce. Se uno vuole essere veramente libero, state attenti, dice, e pone tre livelli di desiderio. Come ultimo desiderio più alto, dice, essere disprezzato, stimato pazzo, oltraggiato, senza dare nessun motivo, per somigliare a Gesù, che è vero uomo, è vero Dio. Perché? Se tu non capisci questo, non desideri l'umiltà, alla fine ogni mia azione sarà dettata solo dalla violenza, dall'arroganza, dall'orgoglio. E chi ama Gesù e capisce quanto è brutto quel gioco, ama il contrario di quel gioco. Piuttosto di quello, preferisco l'altro. Ma non per masochismo. Sono una persona molto matura e molto libera. Il che vuol dire che ogni scelta che farà non sarà dettata né da vanagloria, né da perbenismo, né per salvare la faccia. Sarà dettata dalla verità, comunque dall'amore. E lo pone come livello per poter decidere cosa scegliere nella vita. Se no sarò sempre condizionato da quel che mi piace di più sul momento, dalla convenienza, dall'interesse, che poi è il gioco di tutti. Quindi lo pone come livello supremo di libertà interiore, che è quello di Cristo. E anzi domanda ai gesuiti, se si fanno gesuiti, desiderate questo? Ed è molto saggio, suppone che uno non lo desideri, se no è scemo. Però cioè, è un masochista, se uno lo desidera, quindi va scartato, ma non si dice. Ma desideri desiderarlo? Sei almeno disposto ad accettare quelle cose che vengono nella vita di questo tipo senza stare lì a fartene patene infinite. Lo pone a questo terzo livello che è interessante, perché vuol dire che nella quotidianità poi le tue reazioni non saranno dettate dalla risposta alla violenza, perché sennò perdi il gioco, no? Hai una tua identità che è un'altra, hai capito che non è quello il gioco, hai la tua autonomia, la tua libertà, e non rispondi con la stessa moneta, e sei uomo libero. Lo pone come fondamento, poi la realizzazione per tutta la vita se ci si arriva, ma come fondamento, perché il fondamento è ciò che vuoi fin dal principio, perché il fondamento è su cui poi costruisci la casa. È da lì che si costruisce la vita spirituale, da questo desiderio. Quindi è una cosa molto grande. E la contemplazione di questo volto ci dovrebbe svelenare dai falsi valori che abbiamo, perché cosa cerchiamo noi? L'onore, il prestigio, il tornaconto. Tutti cerchiamo questo, per questo tutti ci facciamo del male gli uni agli altri. Fino a quando comprendiamo che è un altro l'onore. L'onore è l'amore che Dio ha per me, che io ho per me e per gli altri che sono i miei fratelli. Questa è la mia gloria e la loro gloria. Il potere è poterci servire gli uni agli altri e promuovere questa gloria e questa libertà. Il resto è distruzione dell'uomo. Con capire questa, la cosa più grande è l'illuminazione, e ci vuole tutta la vita, ma almeno cominciare a capirla, capovolgere i criteri di valore. E mi preoccupa quando dei cristiani ragionano totalmente come ragionano quelli della televisione, del karaoke o di quei scempiati lì. È vergognoso, è vergognoso. Come esseri umani, dico, prima che come cristiani. E rischiamo di vivere tutti in questo giro che qui è svelato. Quindi, come vedete, è una grande pagina di rivelazione dove scompaiono tutti i nomi, rimane lui oggetto di tutto il resto che si scarica su di lui. E lì comprendiamo il nostro gioco. E lì vedo la mia verità, io faccio così, ma vedo anche la verità di Dio. Lui mi ama e non mi risponde così. Per questo mi salva.
Possiamo dire che termina qui questa contemplazione, perché appunto non è che si debba, si possa dedurre immediatamente, cioè, allora che cosa faccio? Ecco, guardare e capire, ecco, comprendere e avere riconoscenza per il Signore che porta questa fase che è proprio della sua passione, ecco, porta su di sé il male, toglie il male, lo prende su di sé, lo scioglie, lo annulla. Ci fermiamo qui, allora riprendiamo questo breve testo intensissimo, cerchiamo di cogliere ciò che ha colpito particolarmente ciascuno di noi, che ha avuto particolare risonanza.
Che mi riduce e arresta questo gioco. E questo mi dà un senso di speranza. Questo gioco di violenza, di scaricare uno sull'altro, di essere dei servi, di non rendersi neanche conto. Gesù che è fermo, silenzioso, un oggetto, eccetera, ferma tutto questo, ferma il gioco, e questo mi suscita un senso di speranza anche per me.
Anche se uno si accorge, a un dato punto, si arresta anche per me il gioco. Cioè quando vedo... Posso sfogare ancora più violenza all'inizio perché ho più rabbia che non reagiscono. Però alla fine reagiscono. Che non è quello il gioco. Soprattutto se l'altro non lo fa né per rimproverarmi né per farmi vedere quanto sono inferiore a lui. Perché il gioco è un altro, perché mio fratello mi vuol bene. So come farebbe una mamma col figlio. Non può far diversamente. Perché vuol bene. Se svela davvero l'amore, certo, non è una passività questo Gesù, è la massima attività. Difatti con tutto quel che ha fatto non ci ha salvato, perché anche se non l'avesse fatto, avesse fatto il doppio, non ci salvava. Con questo realmente ci salva, perché porta su di sé tutta la violenza e non la restituisce. E per questo allora dice Giovanni Ecceo, ecco l'uomo, però sottinteso, ecco Dio dove si è messo. Nella tua disumanità, perché tu lo incontri comunque e gli sarresti tutta la tua disumanità e la tua violenza. E anche per me, quando è che sarresta la violenza? Quando la vedo che si scarica lì e non è risposta con violenza ma con amore, allora cessa anche per me, almeno in quel momento in cui mi ricordo. Quindi capisco anche perché Cristo è morto, non per i peccatori, cioè gli altri. Per questa mia violenza. Pietro lo capisce, per il suo rinnegamento, perché Pietro pure voleva il gioco di questi, però avere loro il bastone del comando, non gli altri. Quindi tutti vogliono questo gioco, tutti vogliamo questo gioco. E lui è l'unico che fa diversamente, per questo salva tutti.
Quando Silvano diceva che come una pagina di interpretazione della storia, è vero, perché appunto di fronte al male, di fronte all'ingiustizia, normalmente si pensa, si è pensato sempre, probabilmente si penserà sempre, che al male si deve reagire con un certo tipo di risposta. Quel male lo si contrasta, così lo si raddoppia. Ecco, in Gesù Cristo si ha questa capacità, lui ha questa capacità di prendere su di sé il male e spegnerlo in sé. Questa è una filosofia di vita diversa, è un modo diverso di accostare i fatti, di accostare le situazioni e le persone.
Anche forse allora si capisce come virtù fa rimuova, come la mitezza, l'umiltà, sono queste che salvano l'uomo. Mica l'arroganza, la prepotenza, anche tutti i rapporti familiari sono salvati da questo atteggiamento, sempre.
di mitezza, di umiltà, di servizio, non di dominio. Eppure anche nei rapporti più stretti si stabilisce qualcosa di simile, di violenza, dove il più debole di turno porta, perché non può reagire, o grazie a Dio per amore non vuole reagire, allora si vede che si stabilisce un rapporto vero.
Sì, perché l'illusione è che noi pensiamo di trattaminarci, ma in realtà o c'è questo atteggiamento di impotenza, che è questo senso di io, o c'è la violenza, è come la vista di tempo. Sì, non è molto chiaro. Quindi scegliere di seguire Gesù e di provare così a imitarlo è sicuramente la libertà. La libertà anche psicologica, la vera libertà di Cristo, e se no siamo schiavi di quel servilismo reciproco, di quel dominio o paura di perdere l'altro, soprattutto di quei meccanismi inconscio o meno che ci fa essere il contrario della trasparenza, della parità, dell'essere persone che vivono nell'amicizia, nella fraternità, nel perdono.
Io vorrei qui dire una cosa, no, che sta più a monte. Sinceramente, per prima cosa, lasciando a parte l'intera Gesù. E lui è solo lui così. Poi ha senso anche imitare Gesù, ma avrà un altro senso. La prima cosa che devo capire è che io faccio così a lui, allora capisco che lui salva me. Poi scatta il secondo discorso, ma perché ho cambiato modello. Non so se mi spiego. Cioè, il problema di questo brano è chi ti percuote. Fino a quando non capisco che io gioco questo gioco, lo gioco anche se penso di imitarlo. Per esempio, per amore di Cristo faccio le crociate, per fare il bene offendo le persone, le maltratto, le faccio i miei strumenti di dominio, le mie opere buone, o faccio io la vittima, ma ancora per lo stesso meccanismo. Fino a quando non... Ecco, questo brano mi sembra per me è fatto per dire, ecco, io faccio così. Dopo, il resto non mi interessa. Ma la prima cosa è capire il gioco a cui gioco. Questa è l'illuminazione. L'illuminazione cristiana non è che uno diventa così bravo e si solleva da terra perché è illuminato facendo... L'illuminazione è vedere il male che faccio davanti a... Il mio gioco è questo. Che mi dà poi l'umiltà, mi rende uomo, che capisce la propria realtà, che non dovrebbe essere così ma è così, eppure lui mi ama, e allora capisco che c'è in me un'altra cosa rispetto a questo gioco più vera, che è quello che fa lui. Questa mitezza, questo amore, questo dono, questo perdono. E nella misura in cui mi accorgo di fare il gioco e che ricevo da lui perdono e mitezza, poi sono in grado di farlo. Ma non perché faccio uno sforzo moralistico di sostituzione, se no sono doppiamente violento, continuo a schiaffeggiare lui e tutti gli altri e anche me. Non so se è chiaro, è una cosa sottile, ma è... questo brano è da vedere e dire, ah, ho capito, faccio così. Ah, sì. Ma quante volte al giorno? Ah, mica tanto, 24 ore al giorno, 60 minuti all'ora, 60 secondi al minuto, solo. Ma senza cattiveria, proprio così, con l'innocenza, come i soldati. Senza responsabilità anche. È un gioco, come detto. Matteo, ero stato su tutta notte a vegliare perché c'era questa cosa, di stare attenti, non succedessero tumulti, e finalmente tutto si conclude e fanno un po' di scena per perdere tempo. Quindi nessuna cattiveria neanche. Ed è nel nessuna cattiveria che si vede la realtà più profonda. Non so, ecco, è importante, mi sembra, questo.
Può succedere ogni tanto che quando ti si spezza il meccanismo e ti trovi dicendo una frase che non mi ricordo, ti trovi davanti a un mucchio di macerie, una sofferenza molto, molto forte, che ogni tanto ti sembra di non... cioè, nel senso, proprio una lacerazione, per cui ti accorgi che quando stavi bene ti ripeterà, eri molto violento. E in un certo senso ti sembra di voler, cioè di voler stare ancora quel bene lì, perché questo, questa conversione ti fa stare molto più male. E ti sembra ogni tanto di non avere più, non avere più base, cioè di non riuscire a sopportarlo. Non so se qua poi interviene un meccanismo, non so, tipo psicologico, per cui, non so, tu parlavi qualche volta, sembra un discorso di preoccupazioni, cioè di essere preoccupati. Però certe conversioni comportano, una, secondo me, una fatica che spesso ti sembra da solo io non faccio.
Fatica c'è certamente, ecco. Però ti accorgi che spesso volte la fatica è anche legata a ciò che hai capito. Cioè, se ho capito che una cosa è male, non mi costa fatica. Più che tanto. Mi costa per quelle reazioni contrarie, ma mi costerebbe di più fare il contrario. Magari lo faccio il contrario, ma perché mi viene molto spontaneo.
Sì, ma forse se ho capito, forse vuol dire che è come se noi fossimo abituati, no? A fare certe cose. Poi, improvvisamente, ci capita di vedere le cose in modo diverso, ma allora ti colla veramente il mondo addosso perché sei sempre vissuto così, no? E allora ti trovi veramente a guardare le tue macerie, che sono il crollo di quelle sicurezze. E allora lì è davvero difficile, no? Non è facile uscirne, però insomma, è il mio invito.
No, nel senso che tante volte, voglio dire, è difficile, magari leggendo anche, che ha citato Giobbe, di dire, sono qua e non, cioè, non riesco a... sono impantanato. In quel momento lì non vedi una luce, come te dici, vabbè, spero di resistere, no? Di giorno in giorno resisto, però in quel momento lì avresti cioè, bisogno forse di, ecco, io ogni tanto vivo queste conversioni in maniera abbastanza dolorosa e non si sta bene, ma ogni tanto dico vorresti tornare ecco come prima, perché
perfettamente normale.
Si stava meglio, no?
Perfettamente normale. Posso dire una cosa richiamando la scrittura: è Israele che esce dall'Egitto. Quando è nel deserto vorrebbe tornare indietro, perché la vita è dura, perché c'è questo passaggio, le macerie che tu dicevi, ecco, è la prova del deserto, è la prova, cioè voglio dire, c'è questo momento appunto di passaggio dall'Egitto alla terra della libertà, alla terra promessa. Si vorrebbe tornare indietro. Ecco, credo che devi superare, cioè si deve cercare di superare, chiedere al Signore di resistere nel deserto per arrivare oltre.
Anche direi, no, resistere nel deserto e più che guardare le macerie, guardare qui. Perché se guardo le macerie mi sconforto. Se guardo invece non le macerie, ma ciò che era di loro in macerie, cioè il positivo, questo amore, questa non violenza sua, allora questo mi dà più forza. Insomma, se guardo quel che perdo, io non faccio nulla in perdita. Guardo quel che guadagno, solo se mi spiego. Se mi piace andare in montagna, non guardo che salto il pasto, che prendo il freddo, anzi, fa tutto parte perché desideri una cosa e la fai. Allora vedere più l'aspetto positivo che ha fatto crollare, e forse mi sembra almeno che sotto la durezza che avverti in certi momenti c'è ancora la violenza che non è ancora risolta dentro, cioè c'è ancora in me un male che deve ancora uscire in qualche modo e riconoscersi, e allora è giusto anche che lo sai. Per ora la mia sensazione è che può uscire solo davanti al bene, e poi queste situazioni, vale, più in fretta se ne esce, meglio è per conto nostro, e più anche se si allega il peso, meglio è. Cioè, perché c'è anche il pericolo di tenere come espiazione, così soffro e cammino spirito. No. La sofferenza fa camminare se non la vuoi e vuoi uscirne, ne esci. Se no ti blocca. Quindi è un momento di prova e che abbiamo tutti, quindi.
A volte ci ribelliamo, per esempio, e non la città. Allora, mi sembrano a me due esempi facilissimi, in effetti, cioè, banali. Di fronte a una moglie che subisce sempre dal marito, no? Percosse e cose del genere, cioè ribellarsi, non lo so, forse è meglio scappare o è meglio star lì e non lo so. Non so. Oppure mi è venuto in mente anche una dottoressa, un esempio banale, una dottoressa che dice aveva 11 anni e l'ultimo dell'anno le mie colleghe non mi lasciano mai in turno e vuole fare con la mia famiglia. Quest'anno poi dei ragazzi di Tegel aveva proprio chiesto per favore dopo 11 anni fatemi fare a me. E niente, non gliel'hanno concesso perché le altre volevano fare il figlione. Cioè di fronte a queste cose proprio terra e terra, cosa deve fare una persona?
Io penso quel che è sempre più giusto. Cioè, credo che la violenza per sé non va neanche subita, se non per non subirne di più eventualmente, ma va anche rotta il meccanismo di violenza, cioè ci vuole la verità. Gesù la verità l'ha appena detta e per questo sta pagando la verità. Non è che lui cercava di subire la violenza, anzi, passi da me questo caso, non la voleva. Solo che è provocata questa violenza addirittura dal suo atteggiamento vero, e la verità scatena anche violenza, però si arresta nella verità. La differenza tra la menzogna, che pure scatena violenza attiva, e la moltiplica, la verità la scatena contro di sé e resiste alla violenza. So che è facile dirlo, poi si fa quel che si può. Ma non è giusto neanche subire senza dire, no? Perché l'altro chiede di farti favore, non mi fa un favore se mi pesti i capi. Se ti vedi mi fai un grandissimo favore. Ti disturbo, sì, mi disturbi, però se proprio vuoi farlo, peggio per te, anche per me, però. Quando uno ha un atteggiamento che ti rompe di ricatto, mi ricatti e mi dà un enorme fastidio, se fai senza è molto meglio. Cioè credo è bene essere franchi, se no diventa un gioco malsano in cui ci sto ancora la violenza, perché una volta io sul ricatto, anche io ricatto, divento sottilmente violento anch'io. So che è difficile, ma cioè, proprio sì, io sono re, ma sono venuto appunto per portare la verità, non il re che porta la violenza e la menzogna, ma la verità che fa liberi, e per questo anche paga. Però paga, calma, salva, soprattutto, non è che paga, salva. E dopo 2000 anni questa è ancora la pagina più alta di storia di salvezza, ancora per chi ci si riconosce. E la contemplazione di questo volto fa capire a uno il suo volto e il volto di Dio, e lo rende sempre più libero. Però appunto è un cammino. Ed è che questo volto è lo specchio della verità.
Sì, poi penso che siamo in cammino, appunto, cioè chi riesce bene in questa cosa è Gesù e noi li voglia, ecco perché. Io, a me viene in mente, io ad esempio ho un ottimo rapporto con mia suocera, ma veramente ottimo, ma non lo dico per ironia perché ormai ci conosciamo da 35 anni e anche di più. Però io le esercito una sottile violenza e io l'ho sempre svelata, alzando magari anche la voce. E poi le dico sempre, sai, e lei mi dice che ho un brutto carattere. E ho detto, sai perché ho un brutto carattere? Perché non mi faccio mettere sotto i piedi da te. E noi, ma tu lo sai, ci vogliamo bene davvero e ci conosciamo da tempo. Però se io non sono mite. E penso che dovrei diventare mite, ma in una situazione così non so proprio cosa fare, perché se... Eppure poi ci si aiuta vicenda, cioè c'è tutta una serie di situazioni invece dove non si esercita violenza, ma insomma.
E credo che svelare la violenza giova sempre. Tenerla invece nascosta aumenta all'infinito e richiama altra violenza. Se per esempio tu se uno ti costringe a fargli un favore, ma glielo fai in modo tale che glielo fai pagare, insomma, ma mentre glielo fai e anche dopo, o volevi reagire perché una cosa non è giusta e non hai reagito, magari debito modo, anche se non è debito, poi ci si riconcilia. Alla fine ti rimane dentro una violenza, un rancore che è peggiore che aver reagito, almeno se è uno a uno, ma non in termini di violenza. Io ho capito che ha fatto un torto, diventa più mite, ma anche l'altro l'ha capito e diventa più mite. E difatti il subire violenza rende aggressivi al massimo. Quindi Gesù non la subisce, qui è strano. Non la subisce.
Certo. Ma è il rapporto,
la porta non la subisce.
È il rapporto che esiste tra il marito che picchia e la moglie che subisce, perché poi è il gioco è l'inverso, eh? C'è la sottile violenza che scatena nell'altro la violenza concreta. È un aggancio così, eh?
Comunque piace molto anche il brano in cui Gesù scaccia i mercanti dal tempio.
Esatto. E anche davanti al Sinedrio non dice sì, ma no, dicevo per dire, dice no, è così. E quanti equivoci ci sono nella menzogna, c'è più violenza nella menzogna che anche se vuoi in una reazione. Che non dica violenta, perché adesso non so se è per giustificarsi, ma se una cosa ti disturba, se tu reagisci è giusto. Come è giusto poi aver manifestato e perdonare. Cioè insomma, se uno mi pesta i piedi e gli dico che carino che sei, l'altro me li pesterà di più e faccio male a lui e faccio male a me, alla fine lo disfo in altro modo, perché non voglio questo. Mentre è meglio che io dica, guarda che a me non va così. E credo che non vada neanche a te, se no a me comunque non va così. E credo che si stabilisce un gioco molto più pulito di verità. Però a me colpisce proprio in questo brano il fatto che svela il mio gioco al di là poi. E lo può svelare perché davanti a un volto di misericordia assoluta che mi perdona, non mi giudica, non mi condanna, dice sì, è così, lo sapevo. Sei tu che ancora non lo sai. Quando lo sai è meglio per te, è meglio per me che la smetti, perché mica desiderava queste cose. Cioè quando sarà e smetterà questa scena? È quando io ho capito che la faccio. Se no la continuo. Tenendo presente poi che il volto di Cristo è sempre il volto dell'altro e per ogni altro. spesso poi il primo volto di Cristo è il mio, perché anche con me lui non si stenda a seguire.
Quello che dicevi tu stasera, sembra che se questa cosa è difficile, come sappiamo tutti, è praticamente impossibile se uno si trova ad avere una qualche posto di responsabilità e di potere, per quanto piccolo possa essere, dal discorso che dicevi tu all'inizio, no? E io credo che sia difficile anche per chi, insomma, se uno non l'ha cercato con la violenza, insomma, non l'ha ottenuto in modo... Avrà le stesse difficoltà degli altri, forse qualcuno in più, ma non è detto che se riesce nella misura in cui e quando riesce a fare questo cambiamento di mentalità sia impossibile. Perché è disarmante comunque, anche se viene dall'alto, una posizione di questo tipo.
Credo questo atteggiamento di Cristo è unico e vale per tutti, e poi dopo ognuno farà quello che farà, ma si accorge che quello che fa può farlo con un gioco o col suo opposto.
E a seconda delle volte anche.
Sì, con variazioni infinite anche nella stessa ora.
Certo.
Ma l'impressione che Sofia ha preso è che leggendo questo brano viene un fastidio verso questa violenza verso Gesù, no? Però quando ci si accorge che anche noi usiamo questa violenza, abbiamo paradossalmente anche un po' più di comprensione per chi usa la violenza. È sbagliato. io mi scandalizzo vedendo che fanno tutte queste cose a Gesù, poi quando mi accorgo che anch'io le faccio, perché ci sono mille modi per farle, allora dico, però questa gente qui poi non è poi così da indicare, perché vabbè,
ecco, non in piccolo neanche me, però dico è come me, ma non va così,
non va così, d'accordo.
Ci vede meno cattivi,
sì, verso gli altri che fanno il male,
però mal comune non è mezzo gaudio, ma il comune sarebbe un dolore più grande, perché
sì.
Partecipo, capito?
No,
no, bene, ma
la nostra atteggiamento spontaneo sarebbe quello di condannare quello che fanno gli altri. Quando siamo anche noi colpevoli, probabilmente avremmo un po' più di comprensione per quello che fanno il male, non con questo dire allora tutto va bene.
Sì, insomma, non siamo i buoni, ecco, e loro tutti.
Credo una cosa, in base a quanto detto, mi accorgo che emerge sempre di più la debolezza del cattivo e la forza del buono. Sarei quasi tentato di giustificare il cattivo perché c'è l'uomo di per sé, volendo, anche l'istinto predatore. In parte è ingiustificato ciò che fa, ovviamente in parte, in gran parte no, perché noi abbiamo anche un'intelligenza differente dell'animale, però provo un sentimento di comprensione verso il cattivo molto più forte che non verso il buono, che mi sembra già salvato di per sé. Il cattivo invece deve fare molto più strada, e mi sento molto vicino a lui perché sono anch'io cattivo.
Grazie a Dio, purtroppo siamo tutti così. Il problema è di fare il cammino tutti davvero, ecco, non verso il buono, la parola buona quasi non mi piace più, uno solo è buono. Ecco, e guarda te cosa facciamo del buono e del bene, e questo mi interessa. Cioè, scoprire il gioco falso che si fa e che non torna conto né a me, né all'altro, né a nessuno. E credo che è un processo lento ma importante, ecco. Capire che il male è male e fa male. Perché noi lo facciamo perché lo crediamo un bene, questo è l'inganno. Mi sembra che questa pagina davvero ci può aiutare molto. È chiaro che non si risolve qui e poi noi tutta la vita è una storia, se volete, di uscita del nostro male, della nostra violenza, per acquisire un bene e una pace maggiore. È un cammino. Però il riconoscimento che è possibile, lo ripeto, davanti a uno specchio così buono, è importante.
senza però il desiderio di sovrapporsi a questo, se no faccia come Pietro che vuole dare la vita per Cristo. No, non morire per Cristo, è Cristo che muore per me. Se no è il delirio di chi si ritiene Cristo. E basta uno solo.
La violenza dell'uomo e anche della natura, da noi arriva, perché dice l'uomo in quanto è violento, è violento, se vogliamo dire, arriva un po' estremizzato, no? Però l'uomo è così, è molto così, sembra dire molto così l'uomo, molto cattivo.
No, cattivo, è solo, ma neanche stupido, cioè è ingannato sulla violenza.
La violenza della natura dell'uomo.
È della natura dell'uomo. Non fa parte della natura dell'uomo. Se fosse della sua natura starebbe benissimo. Io vedo che se il mio cane mangia il gatto, lui sta bene e contento e non ha senso di colpa. Perché l'uomo no. Vuol dire che non è la sua natura, c'è qualcosa, c'è un guasto. C'è un guasto effettivo. Quando si parla di peccato originale non è una favola, è un guasto che si trasmette sempre di più. Se tu vedi un ragazzo in difficoltà e vedi suo padre è uguale, una volta è capitato di vedere anche la nonna, la figlia e la nipote, ha immagine sempre peggiorata, perché ognuno accumula su di sé anche il proprio male e il suo. Quindi davvero fino a quando non si rompe la catena di male, di inganno e di violenza, c'è una crescita e lo si eredita. Come ognuno di noi eredita dal vicino la sua espressione anche del momento, il suo sentimento. Siamo molto più respiriamo l'aria che respiriamo. Quindi c'è davvero, e noi partiamo dal mito dell'uomo buono, sì è buono l'uomo, molto buono in profondità, tant'è vero che del male non si accontenta, però c'è il male. Ignorarlo fa molto peggio. Che il mito del bambino innocente. Innocente è il bambino come me. Se lo prendo l'ammazzo, dicono i piccoletti, ma lo farebbero davvero. C'è il male, se no appunto non avrebbero senso neanche queste pagine. E invece di spiegarlo, perché c'è, come fanno i filosofi e poi non lo spiegano, fa vedere come lo si ferma. Che è un altro atteggiamento. Cioè come rompere la catena attraverso la verità che dice ecco l'uomo, noi col male facciamo così, ma ti interessa proprio tanto far così? No, non era proprio quel che volevo. Sì, tante altre cose le capiremo in futuro. Comunque vi accorgete quanto è importante questo volto, che corrisponde al volto velato di due volte fa, che è rivelazione di Dio e che smaschera proprio di che lacrime grondi e di che sangue soffia. Lo scettro dei potenti, che ognuno di noi ha questo scettro, cerca la verità, c'è il falso modello di uomo sul quale ci giochiamo la vita e che fa male a noi e a tutti e che è generale di tutti. Proprio quando si parla di peccato originale, se uno conosce un po' sé e gli altri, proprio dice sì, è vero, non è un mito. È come un mito dire che l'uomo vuol respirare, può darsi, però lo vuole, e questa è la difficoltà proprio di respirare, di vivere.